Bene, buongiorno. Allora, prima di tutto piccole nozioni logistiche. Avete visto che martedì prossimo non facciamo lezione. Non so quando la recupereremo, credo una settimana prima di Pasqua. Però martedì purtroppo è un consiglio di facoltà che non posso saltare, quindi non c'è lezione, sappiatelo. E regolatevi di conseguenza. Poi, allora, oggi la dottoressa Moroni comincerà a parlarvi dell'uomo flessibile un po' più specificatamente, ma siccome deve, come dire, entrare nell'ottica di fare lezione, allora prima la faccio un po' io, e mi chiedevo cosa fare, poi è arrivato un vostro collega che mi ha portato il destro di cosa affrontare come argomento, nel senso che effettivamente c'è un aspetto di una lezione che abbiamo fatto qualche giorno fa, se non vado errato, quella sulla ripetizione, in cui vi ricorderete che abbiamo parlato di Benjamin e del fatto che diceva che l'esperienza si genera attraverso un momento di disattenzione attenta, se vogliamo usare un'espressione un po' così. Se vi ricordate, Benjamin nel saggio Il narratore ci dice questo, ovvero sia che la costruzione dell'esperienza di vita, e vi faccio presente che in questo senso esperienza di vita e cultura soggettiva sono più o meno sinonimi, no? L'esperienza a cui si riferisce Benjamin non è l'esperienza del fare qualcosa, ma è l'esperienza del trarre un qualche insegnamento da quello che hai fatto, che non è esattamente la stessa cosa. Da questo punto di vista la lingua tedesca ci aiuta, la quale lingua tedesca saprete è da questo punto di vista assolutamente impagabile, nel senso che ha parole per tutto, mentre noi abbiamo dei termini un po' così raffazzonati, no? Allora noi diciamo esperienza, ma non stiamo a distinguere se parliamo dell'esperienza tipo ho fatto una corsa e quindi ho fatto un'esperienza di corsa, oppure se da questa cosa io traggo un qualche insegnamento, no? Invece i tedeschi sì. Allora i tedeschi hanno due termini che sono Erlebnis e Erfahrung, che significano queste due cose. Erlebnis è l'esperienza vissuta puntuale, quella del processo di vita, se vogliamo riprendere i termini che abbiamo usato fino ad oggi. Erfahrung invece è l'esperienza sulla quale tu torni, rielabori, acquisisci, rimoduli, quindi di fatto la cultura soggettiva, in qualche modo. No, vi ricordate che la cultura soggettiva, abbiamo detto, è un processo di rielaborazione, ridigestione, rimasticamento di quello che ci è successo. Ora, Benjamin naturalmente parla di Erfahrung quando ci dice che si costruisce l'esperienza nella ripetizione. Ovvero sia, dice Benjamin, nel mentre che tu fai un'attività ripetitiva, alcune tue facoltà si attutiscono, si appannano, e altre facoltà sono libere di fare il loro corso. Vedete qui, per esempio, un'altra figura del secondo a priori di Simmel. No, tenete presente che questa è una lezione universitaria, per cui fateci caso un attimo, se non capite ditemelo, però non è una lezione semplicissima. Allora, perché il secondo a priori di Simmel? Perché nel secondo a priori di Simmel abbiamo visto che Simmel sostiene esserci un costante interscambio, una costante tensione fra l'aspetto socializzato e l'aspetto non socializzabile, fra l'aspetto cosciente e l'aspetto non cosciente, fra l'aspetto razionale e l'aspetto non razionale. Evidentemente Benjamin si riferisce a questo, ovvero si dice nella ripetizione l'attenzione razionale s'abbassa, sottunde, e quindi i processi che entrano in gioco nella produzione dell'esperienza di vita non sono solo razionali. Capite perché è interessante ragionare in questo senso? Noi abbiamo, come cultura, la tendenza a mettere sempre l'accento sulle cose razionali. Allora ci diciamo le cose, facciamo grossi ragionamenti, facciamo tutta una serie di modelli, progetti, costruzioni, l'abbiamo visto, però di fatto non ci rendiamo conto che, come dice Simmel, il nostro essere è un essere continuamente e costantemente razionale e non razionale. Razionale ed emotivo, razionale ed emozionale, razionale ed istintuale, razionale ed inconscio, conscio ed inconscio. Tutto questo è nel farsi dell'esperienza. Quindi che cosa inferiamo noi da questo discorso? Inferiamo che un eccesso di razionalità, e qui siamo di nuovo al tema della misura se ci fate caso, un eccesso di razionalità non è producente da un punto di vista di spessore soggettivo. Cioè, se noi accentuiamo troppo il versante razionale, noi non abbiamo esperienza di vita, abbiamo un sapere tecnico. ed è uno dei tanti nostri problemi, come abbiamo visto più volte, no? Ovvero sia l'accento che noi poniamo costantemente sull'importanza della razionalità, che è un accento che fa ben oltre la famosa misura di cui abbiamo parlato più volte, no? Diventa una schizofrenia e ci separa da quelle che sono le nostre risorse invece interiori, inconsce, subliminali, chiamatele un po' come vi pare, che però fanno parte di noi, come dice giustamente Zimmer. Non possiamo far finta di non essere anche inconsci, di non essere non sociali, di non essere emozionali. Tant'è vero che stasera, dopo pomeriggio, parleremo da un punto di vista di neuroscienza di questo aspetto, tanto per dimostrarlo anche su un altro versante. Quello che mi interessa però è che teniate presente che queste sono considerazioni che prescindono dalle prove scientifiche, come abbiamo detto. Sono considerazioni che hanno a che fare con la nostra esperienza di vita, col conoscerci. No, quando noi ci conosciamo sappiamo che le idee ci vengono spesso e volentieri in momenti in cui non sappiamo come mai ci vengono, che di punto in bianco ti svegli la mattina e hai risolto un problema che ti hai riposto il pomeriggio prima e che non eri riuscito assolutamente a mettere in quadro, ed è successo in un altro modo. Cioè, evidentemente c'è una parte di te che opera a prescindere dalla coscienza. Quindi dobbiamo fondamentalmente porre attenzione a questo, ovvero sia che la coscienza che noi idolatriamo, il famoso io, è una parte di noi, non è tutto noi. Ed è per questo che vale quello che diceva Rimbaud, che l'io è un altro. Perché c'è l'io, ma ci sono anche altre cose, altri livelli, altre dimensioni. E l'esperienza di vita, l'erfahrung, la cultura soggettiva si fa nel dialogo fra queste dimensioni. Non si fa soltanto con la razionalità. Anzi, la razionalità da questo punto di vista è un ostacolo. Perché quella cosa che si ottenebra, che si addormenta nella ripetizione, no? Di cui parla Benjamin, è una facoltà specifica del cervello che i tedeschi, tanto per cambiare, chiamano Verstand, ovvero sia intelletto, che in italiano non è così specifico evidentemente. L'intelletto, il Verstand, è l'intelligenza che misura, manco a dirlo, quindi torniamo pure al velo di Maya, siamo sempre lì, gira gira siamo sempre lì. Quindi l'intelligenza che apprende un contenuto e lo mette in forma, come il famoso letto di Proust, e così lo sterilizza, lo priva delle sue capacità di movimentazione inconscia. E quello è il problema. Perché? Perché è un'intelligenza strumentale, un'intelligenza tecnica, un'intelligenza pratica, e quindi tratta ogni cosa dal suo punto di vista. Ci siamo fin qui? Allora, quindi, ridicendolo senza i termini tedeschi, Benjamin ci dice questo, che per avere un'esperienza vissuta, un'esperienza di vita, noi non dobbiamo far ricorso esclusivamente alle doti razionali, ma dovremmo trovare degli stratagemmi per ingannare le doti razionali e far sì che il nostro processo di elaborazione esperienziale vada avanti quasi in automatico, ricorrendo alle radici inconsce, ricorrendo a tutto quello che è l'emozione, la capacità intuitiva, l'empatia e via discorrendo. Questo, per altri versi, ce lo dice anche Zimmel. Ed è per questo che vengo a quello che diceva il vostro collega. Perché Zimmer ci dice un'altra cosa, ci dice: quando noi siamo assediati da richieste d'attenzione, cosa facciamo? Zimmer parte da questa constatazione, dice: la nostra cultura è una cultura che richiede continuamente che noi si porga attenzione a qualcosa. Pensate soltanto ai cartelloni pubblicitari per strada, ai messaggi sui telefonini, alla gente che vi interpella, alla televisione, no? Sono tutte cose che in un certo senso possono essere considerate richiesta d'attenzione. Dice, guarda quanto sono bello, comprami, guarda che figata qui, vieni a fare questo, eccetera, eccetera. E quindi tu, bene o male, sei costantemente tirato da una parte o dall'altra per dire fai questo, fai questo, fai quello. Che succede, dice Zimmer, tutte queste richieste io come le gestisco quando esorbitano la mia capacità di attenzione? Ovvero sia, si crea un momento nel quale sono troppe queste richieste? E Zimmer risponde di sì. Il famoso saggio sulla metropoli e le vite dello spirito, che vi invito a leggere perché è sempre una bellissima cosa da leggere, esordisce con questa frase, dice: la storia della modernità, il momento attuale, è in crisi e mostra una crisi perché l'individuo è solo contro una cultura oggettiva soverchiante. Vi ricordate il discorso cultura oggettiva, cultura soggettiva? Esatto. Allora, questa cultura oggettiva, secondo Zimmer, si traduce in costanti richieste d'attenzione. E cosa fa l'uomo? Ha tre possibilità. O rimane aperto a tutte le richieste d'attenzione. O si chiude a tutte le richieste d'attenzione, oppure le filtra. Non ci sono altri modi. Da un certo punto di vista, formalmente, possiamo individuare soltanto questi tre casi. Ma di questi tre casi, uno non è accettabile. Abbiamo detto che noi non siamo in grado di gestire tutte le richieste d'attenzione, per cui quello si toglie. Restano due possibilità: o ti chiudi o filtri. Cosa dice Zimmer? Che nella grandissima parte dei casi l'uomo moderno si chiude e diventa blasé. Blasé è un termine francese difficilmente traducibile, ma significa questo: sono quelli che sono stanchi del mondo, quelli che fanno finta di aver già fatto tutto, quelli che non si sorprendono di nulla, no? Di fatto, come funziona il blasé? Funziona riducendo l'interesse che si prova verso qualsiasi cosa. Tutto è uniformemente grigio, no? Ed è una strategia di sopravvivenza, perché il problema qual è? Che se io effettivamente mi aprissi a tutte le richieste d'attenzione, impazzirei. Non avrei tempo di vivere, non capirei nulla, non sono in grado di gestirle, capite? Allora il mio problema è questo: come sopravvivo io in questo caso? O filtro o divento blasé. Per filtrare, come dicevamo l'anno scorso, ho bisogno di una cultura soggettiva. Se non ho una cultura soggettiva, non filtro, perché è quello il filtro. Oppure ricorro agli strumenti che mi vengono messi a disposizione dal sistema. Vi ricordate, abbiamo parlato delle le classifiche, l'elenco dei top 10, quelli che sono maggiormente gettonati in qualunque tipo di botteghino e via discorrendo, no? Come vedete, applico una strategia quantitativa. Dico, se l'hanno visto 3 milioni di persone, probabilmente è bello. Si sa per quale motivo. Però noi, siccome ragioniamo sulla di più è meglio, una cosa che viene fatta da tanti necessariamente è una cosa utile, una cosa intelligente, una cosa bella. Per cui io posso usare questi criteri. È chiaro che da un punto di vista di cultura soggettiva lasciano molto il tempo che trovano, perché io posso benissimo avere un film che hanno visto 3 milioni di imbecilli, che non vale assolutamente nulla, e che io vado a vedere uguale perché l'hanno visto di 3 milioni di imbecilli. Non c'è una connessione con me, no? Laddove io, come soggetto unico, come persona, come individualità, ho dei gusti miei che potrebbero benissimo andare contro i 3 milioni del film, e potrebbe piacermi un film che abbiamo visto in 3, però a me è piaciuto. Io questo come faccio a saperlo? No? Avendo una forma di cultura soggettiva. Però vedete che qui c'è una specie di cortocircuito. Perché se io vi sto dicendo che tu, per filtrare e non diventare blasé, hai bisogno di una cultura soggettiva, ma tu sei diventato blasé perché non hai una cultura soggettiva, si crea un circuito vizioso nel quale non si riesce più a capire come fai a averla questa cultura soggettiva. Perché tu inizialmente come cominci? Tu sei subito esposto al bombardamento mediatico, sei subito esposto alla cultura oggettiva nella quale ti muovi, quindi sei subito richiesto d'attenzione. Come fai a fare quei primi passi grazie ai quali poi hai idea che quel film, anche se l'hanno visto 5 milioni di persone, a te non ti interessa? O quel libro che hanno letto 12 milioni di persone a te non ti interessa? Perché diciamo che è un atto, no, in qualche misura un atto di presunzione. Perché ti stai dicendo, cioè, perché devi avere una certa statura per fare scelte di questo genere, no? Sapere cosa vai. Dice, a me piacciono i libri di quest'autore, anche se quest'autore lo odiano tutti, ma chi se ne frega, a me piacciono, per cui me lo leggo, no? Però è chiaro che devi avere una certa percezione di te, una certa autorappresentazione. Come accade questo ragionamento? Questo ragionamento accade per certi versi attraverso le agenzie di socializzazione, o perlomeno dovrebbe accadere per certi versi attraverso le agenzie di socializzazione, nel senso che gli insegnanti, i genitori, quelli che vengono visti come figure di riferimento, i leader d'opinione anche, no? Abbiamo anche alcune figure che cominciamo a accennare rispetto all'anno prossimo, sono quelli che possono indirizzarti, che possono aiutarti nei primi passi. Oppure c'è un altro sistema, che è la moda, dice Zimmer. E sulla moda c'è... Ne abbiamo parlato della moda l'anno scorso, sbaglio? Vi ricordate più o meno quello che avevamo detto? Lo accenno soltanto, visto che ne abbiamo parlato, si spera che torni in mente. Dice Zimmer, la moda è un modo per far sì che le mie poche risorse possano essere indirizzate in modo utile. Ovvero sia, la moda è uno strumento attraverso il quale io dimostro di appartenere a un qualche tipo di gruppo. E abbiamo visto che attraverso l'immagine, attraverso i comportamenti, noi non soltanto curiamo noi stessi, ma dimostriamo anche agli altri di avere qualcosa in comune. quello che dicevamo l'altro giorno con la tipizzazione del primo a priori di Simmel, no? Io attraverso il mio modo di vestire, attraverso quello che faccio, attraverso quello che leggo, attraverso i miei modi di fare, dimostro al gruppo di essere parte di quel gruppo, di condividere delle abitudini, condividere delle usanze e allo stesso modo, appunto, quindi mi rendo simile agli altri per non essere respinto. Vedete come gli a priori di Simmel da questo punto di vista tornano utili. Cosa dice Simmel? Questa cosa è utile perché mi permette di adottare una serie di comportamenti predefiniti senza che io ci perda tempo e quindi mantenere una quota di attenzione libera per farci quello che mi pare. Non devo sprecare tutto il mio tempo a almanaccare e a inventare modi per dimostrare agli altri che siamo anche simili, che non sono soltanto io che sono terribilmente sociopatico, come direbbero gli americani, o via discorrendo. E quindi mi resta tempo per seguire i miei interessi. Se qualcuno mi ha indirizzato sul cammino del perseguimento dei miei interessi, io dopodiché faccio da solo. Questo servono i docenti, a questo servono gli insegnanti, a questo servono le figure di riferimento. Non, come sto cercandovi di dire da anni, a dirvi cosa fare. Perché non è lì il punto. Non siamo noi a dover dire a voi fai questo, fai quello, perché quello è il nostro percorso, non è il vostro percorso. Servono a fare in modo che voi cominciate a capire come fare quello che vorreste fare. Lei mi veniva in mente l'altro giorno parlando di questo. Perché le domande, lei fa delle domande intelligenti, però non le segue. E questo è un problema, no? Voglio dire, è un po' sputare in faccia al destino, perché quando uno è dotato di una capacità, di una certa capacità inquisitiva, poi deve porsi il problema e cercare di risolverlo. La domanda, perché noi facciamo tutto quello che ci viene detto? Già, perché? Andiamo a vedere. Cerchiamo qualcuno che mi abbia dato delle ipotesi, qualcuno che mi suggerisca una soluzione. Domandiamo, leggiamo, studiamo. Questo è il punto. Questo è il modo in cui seguire una tesi, no? Tanto ve lo comincio a dire, visto che a momenti probabilmente avrete questo problema. La tesi, secondo me, non è qualcosa che vi viene dato, la tesi è qualcosa che voi fate. Non è un problema mio, è un problema vostro. Non so se mi spiego. Cioè, una tesi implica un percorso di ricerca, ovvero sia una domanda alla quale uno vorrebbe dare una risposta. Dice, perché succede questa cosa? Già porsi il problema del perché, vi avevo detto, è un passo interessante. Vuol dire cominciare a non accettare le cose come te vengono date, no? Dice, vabbè, sì, è così, perché così? Ecco, lì già c'è un momento di smottamento. Perché? Perché parliamo di felicità, ma poi lo vediamo attraverso la lezione della dottoressa Moroni, ma comunque la domanda è interessante, perché? Che cos'è la felicità? Che cos'è il divieto? Perché devo accettare il divieto? Chi me lo impone? In quali basi? Eccetera, eccetera, eccetera. E da questo, no, nasce un percorso di tesi, nasce un percorso di riflessione, nasce una forma di cultura soggettiva. A questo punto io lo so che ho un interesse, per cui dovendo scegliere, ho tre, devo dedicare questi tre a qualcosa, li dedico a quel tema lì, mi compro un libro che parla di quello, non un libro che mi dicono che è interessante a priori. Interessante perché? Non so se è chiaro. Cioè è questo, ma no? Il momento in cui voi identificate un vostro interesse, avete cominciato ad avere una cultura soggettiva, perché quello diventa il metro del giudizio. Risponda alla mia domanda? No, allora chi se ne frega? Io ho poco tempo, no? Non posso dedicarmi a tutto, allora preferisco dedicarmi a qualcosa che mi attrae, qualcosa che mi appassiona, qualcosa che mi incuriosisce. Questo è il punto, qualcosa che magari mi diverte anche, no? Ieri abbiamo fatto una lezione a Perugia molto interessante con un esperto formatore e abbiamo convenuto dopo un piccolo dibattito molto divertente che ciò che nutre la mente rallegra anche. Per cui non fare lezioni noiose, lascia il tempo che trova. Per questo cerco di farvi fare la lezione a voi. No, come vi ho detto, mi pare di non aver sentito nessun riscontro a quel discorso di cui parlavamo l'altra volta sul fare voi lezione. Però è lì il punto. È comunque una sfida, è comunque una cosa che, tanto per tornare a quello che dicevamo con lei l'altro giorno, noi quando eravamo piccoli avevamo tanti difetti, probabilmente esageravamo, però perlomeno da quel punto di vista eravamo terribilmente assertivi, ovvero sia, tranne che in pochi casi, noi eravamo convinti di saper fare meglio. No? Il docente faceva la lezione, io la sapevo fare meglio di lui, poi magari mi sbagliavo, però l'atteggiamento di base era quello, che cazzo è questo? Che vuole da me? Io faccio vedere io come si fanno le cose. questo è il punto, no? Che era uno dei motivi per i quali tendenzialmente il fatto che ci imponessero cose non è che ci andasse giù particolarmente bene, no? Tant'è vero che stava in piazza un giorno sì e l'altro pure. Per cui diciamo che è un atteggiamento che per certi versi è problematico, ma per altri è molto stimolante, no? Il partire sconfitti non paga da nessuna parte, ma non solo perché nell'ottica della vulgata economica di oggi, per cui tutti imprenditori, tutti geni, eccetera, eccetera, anzi forse proprio per quel bombardamento costante che a un certo punto ci appennoio, mi chiamo fuori, non so capace, lascia perdere, non voglio saperlo, però per un problema di imprenditorialità interiore, se vogliamo usare questa figura per rubare il termine all'economia, il pensare di essere in grado è fondamentale. Poi magari ci si sbattono pure i denti, ma chi se ne frega, intanto ha imparato, no? Tanto per venire al discorso della sociologia del lavoro, che mi sta particolarmente a cuore, la cultura americana, vi ho detto spesso che a me non è che affascini, però insomma c'è una serie di punti interessanti. Uno dei punti centrali della cultura americana imprenditoriale è che c'è un capitale di rischio, effettivamente, cioè c'è gente, si chiamano i capitalisti di ventura, che è disposta a investire nell'idea di qualcuno. Che noi il vostro grosso problema, dicevo, io ho tante idee, ma come faccio a metterle in atto? Perché in Italia i soldi alle idee non si danno. Il problema delle banche, del quale abbiamo parlato ripetutamente, in Italia è esattamente questo: le banche danno i soldi a quelli che già ce l'hanno, non danno i soldi a qualcuno con una buona idea per fargli fare cose, non rischiano, no? Quindi adesso, in questo momento di crisi, stanno meglio di quelli che hanno rischiato, hanno piato una mazzata attaccata al collo, è ovvio. Però da un certo punto di vista, soprattutto dal punto di vista della capacità di stimolare i giovani, la famosa innovazione, la creatività, tutte queste stronzate che dicono continuamente, in Italia è un dramma, perché non c'è verso. Cioè, o hai un'idea che è geniale a costo zero per te, e quindi riesci a farla con quei quattro soldi che rimedi tu, con gli amici, i parenti, quello che è, oppure non ti dà una lira a nessuno. Mentre negli Stati Uniti esistono questi capitalisti di ventura che tu vai e dici: io ho pensato questo, mi dai i soldi? Se a quello l'idea piace, dice sì, chiedi questi 4 milioni di dollari e vedi che poi fa. C'hai 2 anni, 3 anni di tempo per restituirmeli, no? E questo. Però loro i soldi a chi li danno? La domanda è interessante. Li danno a uno che non ha mai sbagliato niente? No. I capitalisti di ventura ti chiedono: ma tu hai già fatto fallimenti, hai già sbagliato? Se non hai sbagliato, difficilmente te li danno i soldi, li danno a uno che ha già sbagliato, perché uno ha imparato sbagliando. La vecchia saggezza dice: sbagliando si impara. È vero, se tu non sbagli mai, non te muovi mai, stai sempre fermo lì, perché pensare che tu possa cominciare senza sbagliare è molto un atto di presunzione esagerata. Può andar bene, no? Però devi anche sbagliare, devi sapere che sbagliando impari. E quando sbagli, attraverso la tua cultura soggettiva, trai delle conclusioni, impari, costruisci la tua cultura soggettiva e la prossima volta sbagli meno, la volta dopo non sbagli. Capito? Questo è il punto. Sbagliare ti dà la misura di te. E tu hai bisogno di una misura, ragazzi. Il problema, da Zimmel, Benjamin, tutti quanti, è questo. È che noi dobbiamo avere una misura, dobbiamo sapere dove possiamo arrivare in modo tranquillo, dove possiamo arrivare sforzandoci, dove non riusciamo ad arrivare. È importante saperlo, perché siamo fatti così, non siamo infiniti, no? Il problema che noi si sia infiniti, l'abbiamo visto anche da un punto di vista ambientale, è un problema serio, perché non lo siamo, ce lo immaginiamo, e poi quando sbattiamo i denti siamo molto peggio di quelli che invece lo sanno che il rischio c'è, no? Uno fa una cosa e dice: ok, questa forse la faccio, altre cose non le fai. Ma se tu non ci hai mai provato, come fai a sapere dove arrivi e dove no? La teoria, abbiamo visto che rispetto alla pratica non c'ha storia. Quello che ti può sembrare ovvio, quello che ti sembra evidentissimo, quando lo metti in pratica è diverso. È lì che impari. Quindi se uno non prova mai, se uno non si mette mai in gioco, se uno non sforza mai quelle abilità che gli sono state date, perché tutti noi abbiamo delle abilità, il problema è sapere quali, ecco, questo qui non va da nessuna parte. Ma non perché è una questione economica, capiamoci, non mi sto parlando del ritorno economico, il ritorno economico secondo me viene dopo. Quello che conta è che non vai da nessuna parte nel senso della vita, non impari niente, non sai vivere, non sai adattarti, non sai gestire le situazioni, non sai essere attivo nell'argomentare e nel costruire le tue situazioni. Come diceva la Cecla, e come sto cercando di dire, l'attività di organizzazione dello spazio non è soltanto lo spazio, perché noi abbiamo visto che c'è spazio geografico, ma c'è anche spazio sociale. Quindi saper organizzare il proprio spazio vuol dire anche saper vivere, saper stare nella società, saper avere rapporti, saper costruire relazioni, saper fare cose che poi in linea di massima portano frutti. Quello è il punto. Essere aperti porta frutti, perché ci si apre alle possibilità, ci si apre alle suggestioni, ci si apre a stimoli che non avremmo immaginato. Se vi ricordate, quello che abbiamo detto è questo dell'azione reciproca, ma quando vi dico che siamo un sistema aperto, intendo esattamente questo. Se noi non restiamo aperti, moriamo. E il blasé è chiuso. Il blasé è chiuso. Come fa a uscire? Non esce, perché lui ha deciso che non gli interessa nulla. Capite? Quindi il blasé è la figura opposta a quello che ci si aspetterebbe dall'uomo moderno. Però la modernità crea blasé. Quindi questa è un'altra dialettica dell'illuminismo. Dovrebbe creare persone aperte, invece crea persone che sono chiuse per motivi, ma neanche di scelta personale, ma per motivi di sopravvivenza. Quindi vedete che da questo punto di vista la cultura soggettiva non è un qualcosa che ti puoi permettere se sei ricco, qualcosa che ti puoi permettere se hai tempo, qualcosa che sì, c'è o non c'è. No, quello è il problema. La cultura soggettiva è il primo scopo, perché è da lì che derivano le capacità lavorative, le capacità relazionali, le capacità di invenzione e innovazione, le capacità di rischio. Tutto quello che ci viene presentato dal discorso corrente sull'imprenditoria come dote dell'imprenditore si fonda sulla cultura soggettiva. È qui che c'è la grossa anomia in senso mertoniano della nostra cultura, che da una parte ti istiga a certi comportamenti e dall'altra non ti mette nelle condizioni di farli. Capite? Perché quello che rischia, non è uno qualunque, non è uno senza midollo, non è uno senza sostanza soggettiva, uno in grado di rischiare. Tant'è vero che oggi di imprenditori ce ne sono sempre meno. Noi parliamo sempre del tuo termine, l'imprenditore, no? Ma voi andate a vedere i testi, andate a vedere il comportamento corrente. La grandissima parte di noi oggi cosa apre? Di noi, dei nostri, tra virgolette, imprenditori. Apre franchising. O se avete fatto caso. Il franchising è un non rischio. Che rischi? No? Poi magari rischi pure, però di fatto nell'ottica dell'imprenditore non stai rischiando nulla, perché c'è uno che ti ha detto: guarda, io ho rischiato, è andata bene, va bene anche a te, purché tu rifaccia esattamente le stesse cose che ho fatto io. Quindi, come vedete, la burocrazia alle stelle, no? Ci sono gli americani che sfottano sempre questo three ring binder, che è il quaderno con i tre anelli nel quale ci sono tutte le procedure per tutte le cose che ti succedono, la mattina ore 5.30 accendi la luce, ore 5.41 accendi la pressione del macchinario, eccetera eccetera eccetera, e sono così. Che rischi tu? Nulla. Ma che ci metti di tuo? Nulla, perché i mobili te li danno loro, i colori dei mobili te li danno loro, i nomi delle cose che vendi te le danno loro, tu non puoi darle ad altri, non sei proprietario di nulla, non è che tu sei proprietario del marchio McDonald's, tu sei uno che usufruisce del marchio McDonald's, ma non puoi usarlo per altro, perché ti rovinano se ci provi. Capite? Quindi, come vedete, anche nella prassi del lavoro contemporanea si parla tanto di rischio, ma sto rischio non lo vuole nessuno. Le banche rischiano, no? Le nostre perlomeno. Le altre hanno rischiato male, perché non rischiavano come si dovrebbe rischiare, come vorrebbe l'imprenditore, no? Come diceva Schumpeter, la distruzione creativa, tutte queste belle cose delle basi del capitalismo. Ma chi, dove? Quali sono queste basi del capitalismo? Andate a vedere, c'è questo Madoff che stanno carcerando adesso, ringraziando Dio, non so se avete letto, grandissimo magnate della finanza americana, che ha truffato 50 miliardi di dollari, tutta una banda di folli, compresi noi ovviamente, perché figuriamoci se manchiamo questi appuntamenti. E lui è andato lì e ha detto: io vi ho fregato a tutti. Manco ci ha provato a dire no, non è vero, ma ha detto sì, mi spiace, però vi ho fregato a tutti, non si farà 20 anni di carcere, ma era fino all'altro ieri l'enfant prodige della finanza americana. E che rischiava questo? Nulla, perché stava truffando. Capite? Quello è il problema. Quando rischi i soldi degli altri, no? C'è un modo a Roma di dire piuttosto greve, che però insomma è efficace da questo punto di vista, credo lo immaginiate. Ecco, quando lavori con i soldi degli altri, dov'è il rischio? No, prendete il nostro sottobosco imprenditoriale, non so, Fiorani, Ricucci, no? Tutti questi furbetti del quartierino, i furboni del quartierone, tutta questa banda. Ma ci hanno mai messo niente di loro? No, perché i soldi li davano le banche. Fiorani se li piava addirittura dai conti correnti dei suoi correntisti, piava 5 euro qui, 5 euro lì, senza farsi notare, perché uno non ce l'ha a caso, no? Ecco, figuriamoci, e che rischi? Dov'è il rischio? Sono capace pure io, se tu mi dai 25 milioni faccio quello che mi pare, libero, che mi importa, sono tuoi, no? E non è difficile. Il problema è rischiare quello con cui vivi e avere il rischio di non avere più quello che stai mettendo in ballo, è lì il problema. Allora, anche la cultura, no, l'uomo flessibile, tutte queste cose che state leggendo, l'uomo flessibile no, mette a nudo la questione, però nella retorica che vi circonda, quindi questa retorica dell'uomo imprenditore di se stesso, no, tutte queste stupidaggini, la prassi che vediamo non ha niente a che vedere con questa imprenditoria. Oggi nessuno rischia, tutt'al più appunto c'è una versione di rischio minimizzata, ovvero sia sì, rischio, ma rischio su una cosa che già è stata fatta, che già funziona, che già conosco. Quindi c'è niente di rischio, non è che c'è un'idea mia originale e la metto in pratica. Tranne qualcuno, prendete Google, no, se vogliamo un esempio di quelli che da un'idea hanno fatto un finimondo, ecco, Google ha fatto così. Ma Google è partita con i capitali di Ventura. Sono andati un bel giorno da uno e gli hanno detto: senta, noi avremmo pensato questa cosa, ci ridà 4 soldi, non mi ricordo, insomma, comunque dal punto di vista capitalista erano 4 soldi, gliel'ha dati e questi sono diventati quello che sono. No? Lo stesso per eBay, lo stesso per Amazon, insomma, diciamo che il modo, il posto in cui oggi c'è effettivamente un minimo di imprenditoria è lì, sono quelli che hanno avuto delle idee su internet, dei nuovi modi, perché lì chiaramente c'era un margine creativo notevole, ma fuori da internet, nella prassi. La prassi è più complicato. Eppure, come vi dico, come vi dicevo e vi ripeto, quando andate a vedere le statistiche INPS, le statistiche ISTAT, scusatemi, vedete che in Italia, insomma noi siamo anche abbastanza lenti da questo punto di vista, il 70% dei lavori è atipico. Che vuol dire? Vuol dire che il 70% di quelli che lavorano si sono inventati qualcosa, perché si aspettavano di trovare le cose prefabbricate, prefatte, come dicevo l'altro giorno, non mangiavano. Allora c'è quello che è diventato il portatore a spasso dei cani, c'è quello che gioca di ruolo su internet al posto di un altro, non so se lo sapete, ma ci sono i babysitter digitali. A seconda dei giochi c'è bisogno che qualcuno stia lì a giocare anche quando tu hai da fare, per cui paghi uno che sta lì e gioca al posto tuo. Capito? Tanto lo so, magari se ti diverti, ti diverti pure, ci sono una serie di cose interessanti, ci sono quelli che giocano e vendono gli artefatti digitali. Se voi andate a vedere gli scambi ci sono le armi di Ultima Online e tutte queste cose qui, che se ce le hai te le pagano fior di dollari veri, non finti. No. Per cui, come vedete, c'è una forma di creatività, però questa creatività spesso e volentieri, ripeto, è legata a una passione tua. Se tu sei uno che fa tanto videogame, a un certo punto dici: ma perché io questa cosa non devo anche riuscire a mangiarci? No. Perché no? Dove sta scritto? No, può darsi, puoi farlo, ci provi, lo fai. Per cui, però, che succede? Che quello sa che gli piace il videogame. Non serve che uno abbia dei saperi, no? Dice, a me piace la filosofia trascendentale, no, a te basta sapere cosa ti piace, quello è già un passaggio di cultura soggettiva, non c'è bisogno che questa cosa sia considerata importante dagli altri, che sia stimata a livello sociale, lascia il tempo che trova questo, purché tu abbia una passione, per te quello è importante e puoi essere attivo, cioè puoi costruire il mondo a misura della tua passione, non che devi fare in modo che il mondo ti metta in forma a te, terzo priore di segno. Quindi vedete che tutti questi ragionamenti, che sembrano estremamente astratti, no? Quindi il narratore di Benjamin, il blasé di Simmel, non sono astratti per niente perché radiografano quella che è la realtà di oggi. Noi oggi siamo in una situazione di questo genere, siamo in una situazione in cui voi siete schiacciati da una montagna di richieste, da una montagna di segnalazioni, da una montagna di messaggi, e questi messaggi li gestite come potete perché poi è umano. No? E questo vuol dire spesso e volentieri gestirli male, farsi schiacciare dai messaggi, soccombere davanti alla cultura oggettiva, mentre quelli che vengono all'università, secondo me, dovrebbero essere in grado in qualche modo di fare fronte, di respingere questo assalto e dire: no, di tutto questo, questo lo prendo, questo lo prendo, questo lo prendo, il resto affanculo, perché no, più o meno l'idea generale è questa. E questo, ripeto, non è soltanto un problema di lavoro. Perché questo divorzio fra il sapere, la cultura soggettiva e la vita è una delle cose peggiori che potevamo mettere in atto. Questo è un problema di saper vivere. Poi, normalmente, se sai vivere, sai anche lavorare, ma non viceversa. Noi anzi vediamo che c'è un sacco di gente che sa lavorare ma non sa vivere. No? Uno dei tanti esempi che dovrei avervi fatto negli anni scorsi sono questi, che adesso credo abbiano qualche problema, ma comunque fino a qualche tempo fa c'erano questi. Queste agenzie matrimoniali per manager, no? Il manager andava dalla signora, non mi ricordo come si chiama, questa a New York, e gli diceva: io lavoro benissimo, sono bravissimo, un sacco di soldi, cioè, però non ho tempo per trovarmi una moglie, me la prenda lei. Il che significa esattamente quello che vi dicevo: sai lavorare, ma non sai vivere, sei un poveraccio, semplicemente. Non hai altre, cioè il sapere esperto da questo punto di vista, quello che vi diceva Morin con l'intelligenza cieca, è questo, è saper fare benissimo una cosa, ma con questa cosa non ci fai altro, fai solo quello, che è taylorismo.
Ma la cosa più triste.
Taylorismo del conoscere. Capito ragazzi, ma è così? Cioè lo specializzato che sa fare solo quello è un operaio come quegli altri di Taylor, non fa una cosa, non fa così, ma sa fare solo quello. Poi esce dal posto dove fa quello ed è inabile a qualsiasi cosa. Non ha amici, non ha conoscenze, non ha passioni, non ha hobby, non c'è niente. C'ha soltanto l'attività lavorativa. E qui di fatto nella specializzazione vedete che la forma è la stessa. Da una parte c'era Taylor che specializzava soltanto i colletti blu, abbiamo visto, pensando che i colletti bianchi facessero dei lavori concettuali particolari. Ma i colletti bianchi facevano lo stesso che facevano i colletti blu da un altro punto di vista. Ma l'incapacità a gestire la propria vita, l'incapacità a dare senso alla propria vita era comune, e adesso questo si dà in modo evidente nelle prassi di vita. C'è sempre qualcuno che deve fare le cose per te, c'è qualcuno che te deve dire cosa compri, qualcuno che te deve dire cosa scegli, qualcuno che te deve dire come vivi, qualcuno che te deve dire come fai a fare una stupidaggine, eccetera eccetera eccetera. Per cui di fatto è risultato il tutto in una espropriazione del saper vivere, o quello che chiama Maffesoli il sapere incorporato, cioè quello che noi dovremmo avere perché siamo esseri umani, semplicemente, non perché siamo esperti di qualcosa. Allora, noi adesso abbiamo soltanto questo tipo di expertise, ma non abbiamo il sapere normale. E quindi chiaramente cos'è che manca? Tra l'altro, se vogliamo portare il ragionamento un po' più in là, manca la possibilità di mettere in campo delle aspettative, no? Perché le aspettative su cosa si fondano se non su un sapere condiviso, ovvio, corrente? Io immagino che una persona sappia entrare in rapporto con un'altra, l'aspettativa di base, ma io oggi so benissimo che questo non è vero. Posso benissimo avere uno che fa una cosa perfettamente, però poi non è in grado di parlarmi, diventa rosso, se mi ceppa, è violento, tutta una serie di comportamenti che troviamo sui giornali continuamente, ma che non sono fonte d'aspettativa, nascono dalla mancanza d'aspettativa, dal fatto che non c'è più un tessuto comune, e di conseguenza mancando un tessuto comune manca la capacità di previsione basica della convivenza, no? Se tutti ragionano esclusivamente in base alle loro specializzazioni, tutto il resto, e quindi anche il sapersi comportare, l'avere modi, l'avere un certo tipo di comprensione, di empatia, di capacità di contatto con l'altro, non c'è più. E la società piano piano si disgrega. No? Allora io chiamo il sindaco e gli dico: il mio vicino batte, cammina coi tacchi alle 3 di mattina, perché non sono in grado di andare al vicino e dire: senti, parliamone, perché io vorrei dormire, che vogliamo fare? Se compro un'altra paio di scarpe, vediamo. No? Ecco, quello è una cosa che tu ti aspetteresti. E questo lo dimostra, come vi dicevo probabilmente l'anno scorso, i seriali americani lo dimostrano perfettamente. Voi non so se avete fatto caso, ma quando c'è un protagonista di un serial americano che se fa qualcosa o a cui succede qualcosa, la prima cosa che fa lui cos'è? Schiaccia il tasto di chiamata diretta e chiama l'avvocato. Non chiama la moglie, non chiama un fratello, non chiama un amico, chiama l'avvocato. Perché l'interfaccia tra l'uomo e il mondo è l'avvocato in America. E sta diventando pure qui. Tutta quella congerie di cose che abbiamo visto l'altro giorno, e qui è un'incapacità relazionale. Quindi a quel punto tu a cosa ricorri? Ricorri alle norme, ricorri a delle cose che sono scritte, dei canali burocratici in ultima analisi, che ti permettono di interagire con l'altro, perché tu da solo non sei in grado di farlo. Quello che era il tuo sapere emozionale, il tuo sapere emotivo, l'hai perso. E quindi non riesci a immaginare altri sistemi, te denuncio. L'unica cosa, ma che manco te corco, che potrebbe pure andare bene, voglio dire, in un certo punto di vista, no? Se non altro ti metti in gioco, no, te denuncio, devo chiamare qualcun altro, chiamo un'autorità di qualche genere. E questo ci spiega anche perché l'esercito, la polizia, le ronde, no? Moltiplichiamo le figure a cui riferirci, perché sono quelle uniche che riusciamo a trovare, perché non abbiamo dei reticoli nostri, non abbiamo un tessuto sociale che da solo riesca a sostenerci, non abbiamo un'economia di vicinato, non sappiamo chi abita la porta davanti, spesso e volentieri. Questo così funziona. Allora è ovvio che in una situazione di questo genere devi fare ricorso ad altro, e quest'altro noi lo stiamo prendendo ovviamente nel dove potevamo andarlo a cercare, perché una cultura che è burocratizzata e razionalizzata dove va se non nel diritto e nelle norme? No. Le norme hanno un che di consolante. Dice: non sento un cazzo le ronde, però mi tranquillizzano. Grazie. Perché incarnano un qualche genere di prevedibilità, incarnano un qualche genere di aspettativa, che poi dopo magari non ti si avvera, però comunque nella percezione corrente sì, c'è qualcuno a cui rivolgersi, invece del silenzio e dell'assenza totale. Quindi ecco, queste sono tutta una serie di connessioni che vanno prese in conto, no? Vanno prese in conto perché, vi ripeto, dal punto di vista, secondo me, vostro, voi questo dovreste fare. Usare gli strumenti per capire quello che succede. Ma non perché ve lo dico io, ma perché vi interessa, ci deve essere un aspetto che vi interessa, una domanda che vi torna in mente. Quello è il punto. Trovate quella domanda e seguitela. Che non ci sono altri modi per camminare in questo mondo, in questo modo di essere oggi. Bisogna trovare qual è l'aspetto che vi attrae di più, quello che vi piace. Questo è il punto. Non quello che vi serve, perché quello che serve lascia il tempo che trova. Rompe le palle. Lo fai, ma lo fai ob torto collo, come dicono i latini, lo fai perché ti tocca e non ci metti niente dentro, non ci metti la passione, non ci metti l'entusiasmo, non costruisci nulla. Se invece segui qualcosa che ti piace, qualcosa che ti stimola, qualcosa che ti appassiona, la strada è questa. Perché, come diceva Sant'Agostino, ciò che piace rallegra, ciò che nutre la mente rallegra. Ecco, questo. Che ora è? Ok, 5 minuti di break.
Io volevo cominciare, io vi parlerò più che altro dell'uomo flessibile, che è uno dei vostri testi d'esame. Però volevo cominciare il discorso, diciamo, riprendendo la sollecitazione di una vostra collega, che non so se è presente oggi in aula, c'è, che ha fatto la domanda appunto la scorsa volta quando stavamo, dopo aver letto l'articolo che parlava dell'economia, di un nuovo modo di pensare l'economia, di un nuovo modo di pensare l'ambiente. E parlava anche della felicità, e allora la vostra collega si è chiesta appunto: ma che cos'è la felicità? E in effetti, se ci pensate, insomma, non è che sia una domanda propriamente facile. Non è facile rispondere a questa domanda, però cioè, è importante sia parlarne perché in definitiva a noi interessa anche nell'ambito del discorso dell'uomo flessibile, perché se volessimo riassumere proprio sinteticamente l'uomo flessibile, potremmo dire che Sennett in questo libro ci dice che l'uomo contemporaneo che vive, ovvero nel capitalismo flessibile, è un uomo infelice. È un uomo infelice perché il capitalismo flessibile ha tutta una serie di peculiarità che ci portano purtroppo ad avere una percentuale più alta di infelicità. È più probabile che, insomma, di essere infelici in questa epoca piuttosto che il contrario. Però noi di solito siamo soliti pensare alla felicità come uno stato che è prettamente naturale, prettamente corporeo. Se io adesso vi chiedessi che cos'è la felicità, voi probabilmente vi riferireste a qualità che sono prettamente naturali, biologiche, no? Uno stato corporeo per cui c'è una serie di, diciamo, di indici qualitativi e quantitativi che mi dicono che c'è un certo stato di benessere, che ho un certo stato di benessere, però non è essenzialmente questo, o perlomeno non è solamente questo. In realtà la felicità è più che altro non una cosa, appunto, uno stato corporeo di cui possiamo indicare una misura. Il concetto di misura è ritornato spesso, no? Con il professore. È più che altro una figura simbolico-culturale. E questo che cosa significa? Significa che ha un livello di relatività in base al contesto spazio-temporale in cui viviamo. Dire che la felicità è una figura simbolico-culturale significa, per esempio, come dicevano gli interazionisti simbolici, prima Med, Goffman poi, di Goffman avete già parlato, e comunque è l'autore, il sociologo che diciamo, fa riferimento alla metafora teatrale per trattare, no, della modalità di relazione tra le persone. Che cosa ci dice l'interazionismo simbolico? Ci dice che nella società noi abbiamo, oppure dovremmo avere attraverso la socializzazione, attraverso le varie agenzie di socializzazione, quello che viene cosiddetto frame, ovvero un bagaglio di informazioni, un bagaglio di nozioni che ci rendono in grado non solo di conoscere, di percepire lo stato emotivo altrui, ma anche il nostro, e le varie, diciamo, le varie sfumature che esistono, no, tra uno stato emotivo e un altro. Perciò possiamo parlare, quando parliamo di felicità, di maschera della felicità, proprio usando la metafora teatrale di Goffman. Infatti, se ci pensate, al di là, o perlomeno oltre agli studi psicologici, test e quant'altro, che ci dicono che i neonati, prendiamo il neonato in qualsiasi contesto geografico, la maggior parte, vedendo delle immagini di volti con espressioni diverse, sapranno riconoscere un volto felice e uno che invece non lo è. Quindi si presuppone da questi test che diciamo, lo stato emotivo, la felicità, sia un qualcosa che noi percepiamo in maniera universale. Ma la psicologia spesse volte si sbaglia, soprattutto quando si basa su test altamente quantitativi. O perlomeno non è così, perché noi sappiamo che sia per la felicità, ma anche per il dolore, che anch'essa è una maschera, cioè, appunto, noi dobbiamo diciamo, delimitarla in base al contesto in cui viviamo. Pensate a come viviamo diversamente noi europei rispetto agli orientali l'esperienza del dolore o l'esperienza della felicità. Sappiamo che esistono delle differenze cromatiche, no? Delle differenze cromatiche in che senso? Nel senso che nelle esperienze di lutto, mentre le società orientali, il Giappone, no, usa un determinato colore che per loro è il bianco, per noi nelle situazioni di lutto, quindi nelle situazioni di dolore, esiste assolutamente tutt'altro colore. Cioè, se andassimo ad un funerale vestiti di bianco, ci prenderebbero per pazzi, ci prenderebbero per deviati. La devianza emotiva in effetti non è nient'altro che questo, il fatto di non conoscere appieno le norme di comportamento emotivo che esistono in una determinata società. Queste norme ci dicono, questo insieme di valori, di conoscenze, ci dicono che cosa sarebbe più consono provare ed esprimere emotivamente in una determinata situazione di fronte agli altri. Quindi differenze cromatiche, ma non solo, differenze appunto di modi di esprimere uno stato emotivo. Ed è per questo che la sociologia delle emozioni in effetti oggi ci parla di cultura emozionale. Cultura emozionale significa dire che esiste un orizzonte normativo entro il quale noi conosciamo, percepiamo, canalizziamo i nostri modi di comportarci e impariamo a convivere con la pressione sociale che esiste nel modo di vivere l'emozione, lo stato emotivo. In realtà l'emozione e la felicità in questo senso viene appunto messa in relazione al contesto alla cultura emozionale, scusate, perché in realtà noi facendo un'analisi della felicità, così come del dolore, possiamo farla in maniera appunto relativa alla cultura di quel determinato contesto e relativamente alla lingua di quel contesto. Questo significa che seguendo la lezione che fa Wittgenstein, noi possiamo determinare la modalità di percezione di in questo caso della felicità in base alla definizione e al modo di definire quello stato emotivo, ovvero c'è un parallelismo tra il modo di chiamare le cose e l'uso e l'esperienza che ne faccio e l'uso che ne faccio. Quindi, facendo un'analisi di questo tipo, noi potremmo dire che la felicità, che è stata per esempio nelle società tradizionali, ma nelle società antiche, classiche, greca, romana, è stata più che altro definita come un qualcosa che ci accade e che ci cade dall'alto. E questo in definitiva perché gli uomini erano degli attori, però la trama era stata scritta da altri, era già stata scritta. E da chi era stata scritta? Dalle divinità. Perciò diciamo che la felicità in questo caso era personificata da una divinità, ed è per questo che si parla di eudaimonia o eutuchia, ovvero eudaimonia, daimon, ovvero il demone, divinità, eu, il prefisso è positivo, buono. Quindi la buona divinità, ovvero diciamo il demone che a seconda del caso, a seconda della sua volontà momentanea, ci dà la grazia o meno, ma è così anche nel protestantesimo, se ci pensate, anche se è già stato scritto tutto. Così eutuchia significa sempre il solito prefisso buono. Tuchia è il caso, che in questo caso è personificato in una divinità, la sorte, no? Il caso significa in questo senso anche che noi siamo costantemente in gioco, che il nostro futuro è una sorta di partita di gioco, il tiro dei dadi, dipende da quello che viene, ma noi c'entriamo poco, quindi ci cade dall'alto. In realtà però, dall'altra parte, possiamo anche dire che la felicità è un qualcosa che noi possiamo in parte costruirci con il nostro lavoro, costruirci con il nostro impegno. Però quando lo costruiamo con il nostro impegno, più che felicità parliamo di uno stato di benessere. E questo perché? Perché la felicità è intesa come stato di grazia, no? Come pienezza, fusione con e non problematizzazione, no? Di uno stato emotivo, presuppone che noi non pensiamo alla nostra condizione, perché noi non manchiamo di niente in quel momento, non manchiamo di nulla, abbiamo tutti quanti, cioè non abbiamo desideri, perché sono tutti soddisfatti. Dal momento però che pensiamo al nostro stato di cose e al nostro stato di felicità, e ci chiediamo: ma perché siamo felici? Perché io in questo momento sono felice? Per questo, quest'altro motivo, perché mi è successo questo, perché... Dal momento in cui non lo pensiamo, chiaramente questo, il nostro stato emotivo già sfocia in qualcos'altro, che non è più felicità, ma potrebbe essere benessere. Se noi pensiamo a qualcosa di triste in quel momento, potrebbe anche sfociare in altro, ma di solito è il benessere, se non sopraggiungono eventi catastrofici oppure insomma pensieri problematici. Quindi la nostra situazione, diciamo, più tipica è uno stato di medio benessere. Perché noi possiamo raggiungerla tramite il lavoro? Esiodo nelle opere giorni, ma anche i romani, quindi Virgilio nelle Georgiche, ci dicevano che è vero che in tutte e due le opere si parla della civiltà, dei contadini, quindi della natura, di come la natura sia imprevedibile, a volte cattiva, malvagia. Il contadino che cosa poteva fare in questo, diciamo, preso dal flusso della natura, dalla sua imprevedibilità? Natura intesa non soltanto come pioggia, vento che poteva rovinare il raccolto, ma anche come finitezza umana, cioè natura sotto tutti i punti di vista. Che cosa poteva fare l'uomo? Accontentarsi, e poteva lavorare, organizzare il suo tempo, la sua giornata in maniera metodica, e quindi diciamo disciplinarsi in modo tale che non solo si potesse diciamo arginare la fatalità, no? La brutalità della natura, ma anche che in base alla disciplina esterna, organizzazione del tempo giornaliero, eccetera, si disciplinasse anche il proprio io, una sorta di organizzazione anche del proprio io. Questo lo ritroviamo ancora anche nel protestantesimo. Il protestantesimo, l'ascesi intramondana di cui sicuramente avrete parlato con il professore, non è nient'altro che questo. Ulteriormente, se ci pensiamo, le teorizzazioni che soprattutto nella cultura occidentale sono state fatte della felicità, così come in tutte le religioni, ci danno un'immagine di questo stato emotivo come di una filosofia continua del rinvio, ovvero la felicità non è tanto di questo mondo, ma è da rinviare ad altri luoghi, ad altri tempi, la vita ultraterrena, quindi il paradiso, eccetera, eccetera. E chi è che poi alla fine ci fa scoprire che tutte queste ideologie, tutti questi falsi miti sono da decostruire, perché in realtà l'abbiamo decostruiti, no? Oggi, a prescindere dal fatto che uno può più o meno credere in una confessione religiosa, sappiamo che comunque sono delle cose che possono renderci delle convinzioni che possono renderci sereni, ma abbiamo anche una consapevolezza che in realtà insomma, la felicità è da cercarsi anche nella vita terrena, no? Si spera. La scuola del sospetto, Nietzsche, Marx, Freud, sono tutti autori importantissimi, il primo soprattutto Nietzsche, che ha sistematicamente buttato giù tutti quanti i miti, i falsi miti che la cultura occidentale aveva creato, come falsi miti della felicità. Il fatto che noi dovessimo soffrire per forza di cose in terra, perché la felicità potevamo aspettarcela soltanto nella vita ultraterrena. Insomma, una bella fregatura. Oggi l'uomo, in realtà, appunto, dopo la scuola del sospetto, dopo autori come Nietzsche, è consapevole del fatto, insomma, di questi falsi miti. Quindi è consapevole del fatto che può e deve ricercare la felicità in terra. Non ha più modelli precostituiti di felicità da seguire, o perlomeno non ne ha di così sistematici come quelli tipici della religione, ma è disorientato, perché non avendo più questi modelli precostituiti deve cercarsela da solo. Infatti è per questo che diciamo anche, no, l'uomo è l'essere cercante, perché è colui che, a differenza degli animali che hanno una diciamo un istinto che li guida e che li orienta, e non devono pensare a quello che devono fare, eccetera, ce l'hanno su base istintuale. L'uomo invece ha il suo esistere, ha la ricerca della felicità, ha la sua progettazione esistenziale come compito. E questo compito che cosa comporta? Comporta che io faccio delle scelte continue, io progetto continuamente, scelgo tra quello che può rendermi felice o meno, scelgo tra quello che può farmi crescere o meno, come si diceva prima, scelgo tra quello che può formarmi o meno. È una scelta continua. Quando scelgo, però, elimino tutte le altre possibilità. Oggi la felicità, però, dicevamo, non c'è più un modello così precostituito, eccetera, però ci sono dei piccoli modelli, dei finti modelli, perché la felicità continua ad essere pensata come una realtà fattuale, molto, cioè continua ad essere pensata come cosa che può essere creata. Su questa logica, su questo tipo di logica, alla fine, se ci pensate, si basano ancora oggi, no? Le ideologie politiche. Pensate al fatto che sulla convinzione che la felicità sia l'assenza di turbamenti, sia l'assenza di sia sicurezza, si basano la maggior parte degli slogan di oggi. Sulla sicurezza poi non ne parliamo. Sull'assenza di problemi, no? Le aziende farmaceutiche non fanno altro che questo. Non fanno altro che dirci: la felicità è uno stato corporeo, quindi se io elimino le cause del dolore fisico, del dolore psichico tramite delle pillole, io ti rendo felice. Così non è, perché la felicità è un equilibrio. La felicità è un equilibrio tra il sistema psichico, il mio apparato psichico e l'ambiente. L'ambiente che però cambia in continuazione e ci dà appunto delle agenti perturbanti, mi viene a dire. Ed è nel modo in cui io mi adeguo a questo esterno, a questo ambiente, che posso trovare costantemente, cioè in fieri, questo equilibrio. Non solo le aziende farmaceutiche e quindi il sistema politico, ma anche tutto il sistema di intrattenimento. Pensate alla TV, da quando è nata, magari quando è nata no, però la programmazione, no, i palinsesti, che cosa fanno? Fanno una scaletta di programmi che dovrebbero sollevarci l'animo, eliminando le nostre preoccupazioni quotidiane. In realtà però la televisione, noi guardiamo la televisione, sì vabbè, ci sbagliamo, nel senso che spegniamo il cervello, perché più delle volte è quello, spegni il cervello, però sei lì da solo davanti alla televisione, non comunichi, non parli con... Non fai esperienze costruttive con chi ti sta vicino. E questo, per questo dicevo all'inizio era diverso, perché non fosse altro perché ce n'erano pochi di televisori, allora c'era la riunione, no? Però la televisione da sempre ha atomizzato l'uomo, nel senso che l'ha reso singolo. La TV appunto programma, diciamo, promettendoci di farci passare ore felici, eccetera, con programmi più o meno beceri, insomma, però, e noi stiamo lì davanti, fissati davanti agli schermi televisivi, e non ci rendiamo conto che in realtà in quei momenti si passano dei modelli di felicità dalle pubblicità ai programmi, non lo so, quando parlano dei personaggi famosi e di come sono le loro vite, no? Ci passano, tra l'altro con il cervello spento, quindi passano anche in una maniera, cioè, di pancia, ci arrivano di pancia, ci passano questi modelli di felicità che sono più o meno irraggiungibili. E lì ritorniamo a quello che diceva prima il professore dell'anomia di Merton. Qui non inteso come mezzi economici, ma insomma anche come mezzi economici, perché se ci pensate le pubblicità ci dicono tu hai bisogno di una macchina più grande, tu hai bisogno di una casa più grande, tu hai bisogno, non so, di tanti più vestiti, di tante più scarpe, di un seno più grande, cioè qualsiasi cosa. Però insomma i mezzi per raggiungere questi pseudomodelli di successo o di felicità, insomma, non sempre sono raggiungibili, anzi, e lì potrebbe rientra l'anomia di Merton, nel senso che noi siamo costretti, o comunque c'è una sorta di pressione su di noi per seguire questi modelli, però poi non ci vengono dati, non viene dato a tutti gli stessi mezzi per raggiungerli, da là si crea infelicità. Anche perché se ci pensate la felicità si basa su una dimensione che è sociale, mentre invece abbiamo visto che nella nostra società è difficile che questa dimensione ci sia, perché siamo sempre più atomi. Pensate, dopo la televisione, adesso i mezzi tecnologici, computer, Facebook e quant'altro, sempre più soli. Quindi la dimensione sociale è a rischio. La felicità ha anche una dimensione temporale. Dimensione temporale. Come siamo messi là? Siamo messi male ugualmente, perché già dall'uomo flessibile dalla prima lezione che avete fatto dell'uomo flessibile con il professore, la scorsa volta dicevamo che il capitalismo flessibile ha come motto basta con il lungo periodo. Quindi siamo incasinati anche sotto quel punto di vista. E poi un'altra dimensione che è quella narrativa, che è quella narrativa che è legata alla precedente, cioè nel senso noi siamo esseri storici, siamo esseri che si pensano non nella sola situazione presente, ma in una dimensione temporale che ha più livelli e deve avere un equilibrio tra i diversi livelli, ovvero tra quello che scelgo io in passato o che ho scelto nel passato e che sono stato nel passato, le mie esperienze, tra quello che sono in questo momento e il mio livello di progettazione futura, quella che voglio diventare, quello che voglio essere. Se non c'è equilibrio tra questi tre livelli è difficile appunto avere una situazione di felicità, ma non solo. Se io elimino il lungo termine, se io non ho obiettivi, come dice Sennett, a lungo termine, diventa difficile poi avere questa dimensione temporale, perché io cambio in continuazione le mie mete, cambio in continuazione i miei obiettivi e rischio di non averne spesso, o di non averne così chiari, di non averne così alti, rischio di perdermi. Infatti il disorientamento penso sia diciamo l'immagine più usata ma anche più efficace per esprimere la situazione attuale, no? E io ho parlato di felicità anche perché comunque dovremmo affrontare appunto il libro di Sennett, che parla della felicità dell'uomo, diciamo così, nel contesto lavorativo. Nel contesto lavorativo la felicità viene affrontata con altri termini. Nel contesto lavorativo si parla di soddisfazione, no? Di soddisfazione al lavoro. La soddisfazione in realtà non è nient'altro appunto che uno stato di equilibrio che io diciamo riesco a sviluppare nella mia mansione in base a un bisogno che ho, quindi che cerco di andare a colmare tramite la motivazione, che è l'energia, la spinta, no? Che ci canalizza verso quell'obiettivo, verso una sorta di strada che noi scegliamo per raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissi e quindi per andare a colmare quella situazione di bisogno. Chiaramente la soddisfazione al lavoro e la teorizzazione della soddisfazione dell'uomo nell'attività lavorativa non c'è sempre stata e non è sempre stata la stessa. È cambiata, è andata mutando con il mutare della visione sociale del lavoro, no? Se ci pensate, la soddisfazione, l'attenzione alla soddisfazione lavorativa è anche abbastanza, insomma, diciamo recente. Voi avete già parlato di più o meno così del taylorismo con il professore. Nella visione tayloristica è chiaro, è palese che la soddisfazione del lavoratore non fosse così di primaria importanza per No. Perché lì interessavano altre cose, diciamo, si pensava a come massimizzare la produttività dei lavoratori e in questo ambito veniva appunto veniva effettuata una divisione del lavoro, una routinizzazione, no? Proprio per far sì che si producesse di più. Che poi si fosse soddisfatti o meno non è che interessava così tanto. È soltanto constatando i limiti insiti nel taylorismo che si incomincia a pensare a come poter, e lì c'è la fregatura, come poter diciamo far produrre di più, però essendo subdoli, pensando alla soddisfazione del lavoratore, nel senso che si capisce che un lavoratore soddisfatto produce di più, produce meglio, produce di più. Allora, come possiamo rendere soddisfatti i lavoratori così guadagniamo di più? Questo è quello che più o meno va a orientare le teorizzazioni successive al taylorismo. E In realtà soddisfazione si capisce che quindi non ha una componente individuale o esclusivamente individuale, ma è un qualcosa che si stabilisce tra il singolo lavoratore e l'azienda per cui questo lavoratore lavora. Ed entra qui la nozione di contratto psicologico. Il contratto psicologico è quell'insieme di aspettative reciproche che si stabiliscono tra l'organizzazione e il lavoratore. Chiaramente questa serie di aspettative, di idee, no? Di fiducia, passano a livello inconsapevole, nel senso non è un contratto scritto, ma non per questo è meno forte, meno coercitivo. Io quando entro in un'organizzazione, incomincio a lavorare in una determinata azienda, ho tutta una serie di aspettative, non solo riguardo al mio lavoro, ma anche riguardo a quello che mi riuscirà a dare quell'azienda in termini di crescita personale, in termini retributivi, eccetera, eccetera. L'azienda farà la stessa cosa con me, la cosa è reciproca e si influenza reciprocamente. La nozione di contratto retributivo, di contratto psicologico che abbiamo con Taylor è in realtà di tipo prettamente calcolativo, ovvero si pensa al lavoratore come homo economicus e quindi come quel soggetto che è interessato esclusivamente all'aspetto retributivo del lavoro, all'aspetto monetario, e perciò incentivato, riesce ad essere incentivato soltanto da questo aspetto economico. L'unica cosa, visto che homo economicus significa anche che essere incentivati appunto dal lato retributivo e avendo paura della fatica lavorativa, quindi della fatica fisica, rifuggirla, l'unica cosa che poteva aiutare i lavoratori a produrre di più era appunto cercare di non sovraccaricare il lavoratore, quindi non farlo faticare troppo. Però diciamo come tipo di contratto si pensa esclusivamente che l'incentivo del lavoratore alla maggiore produttività fosse esclusivamente di tipo economico. È solo in seguito, no, con la scuola delle relazioni umane e con gli esperimenti di Maio soprattutto che si cambia un po' questa idea, perché che cosa succede? Non so, ne avete parlato un po' di Maio? Vedo no. Gli esperimenti di Maio sono stati fatti alla Western Electric, General Electric, in che cosa consistono? Consistono nel separare in questa grande azienda dei gruppi di lavoro. Prendono due gruppi, uno di controllo, uno no. In realtà gli esperimenti erano partiti per verificare appunto come poteva cambiare la produttività dei gruppi in base al variare di alcune condizioni che fossero condizioni prettamente ambientali, come che ne so, l'illuminazione di una stanza o piuttosto che il riscaldamento di quella stanza, eccetera. Il gruppo di studio era supervisionato in questo caso da un supervisore che verificava appunto l'andamento della produttività. Il fatto che al variare di queste condizioni lavorative non ci fosse in realtà ci fosse una modificazione della produttività, ma sempre in positivo. Io abbasso la luce di questa stanza, voi continuate a produrre di più. Perché? In realtà doveva essere il contrario, nel senso che io peggioro le condizioni di questa stanza in cui voi lavorate, voi dovreste produrre di meno. Se è più freddo dovreste produrre di meno perché sentite. Invece lui vede che appunto questa cosa non funziona così, e allora incomincia a chiedersi: ma allora che cos'è che aumenta la produttività di questo gruppo? e incomincia a pensare che questo gruppo fosse invece stimolato dal supervisore, che in realtà era un supervisore amichevole, che quindi questo gruppo, proprio perché si sentiva parte, si sentiva diciamo oggetto di interesse, no? da parte del supervisore, che incominciava a parlare con loro, ad entrare in relazione con loro, a conoscerli, eccetera, fossero stimolati piuttosto da questo, che quindi il lavoratore in realtà non aveva soltanto un interesse, o comunque non poteva essere incentivato soltanto da un lato retributivo, ma in realtà venisse incentivato piuttosto da un livello sociale, da un livello relazionale che era importante per far sì che appunto ci fosse motivazione, coinvolgimento nell'attività lavorativa, e che quindi anche la produttività appunto fosse maggiore. Grande scoperta, l'uomo è un essere sociale, però prima insomma non era stato preso in considerazione. Oggi invece arriviamo a Sennett così brevemente, e oggi si parla invece di capitalismo flessibile. Il capitalismo flessibile, con tutte diciamo le riprogettazioni di cui parla Sennett, no? Di cui avete parlato brevemente con il professore, che cosa fa? Assomiglia molto di più ad uno stato di caos piuttosto che di diciamo organizzazione diversa rispetto alla burocratizzazione, e quindi ha una rigidità razionale. Al posto della rigidità razionale non se ne ha un'altra, se ne ha una che è molto caotica, molto confusionaria, e per questo destabilizza i lavoratori. E Sennett ci dice che una volta si avevano dei percorsi lavorativi, dei percorsi appunto personali lavorativi che assomigliavano, che venivano denominati carriera, no? Che assomigliavano appunto a un qualcosa di diritto che fosse che però avesse una linea ascendente, che quindi fosse sempre stabile, fosse sempre quello, che però aveva, in base ad una serie di contrattazioni sindacali, in base ad un passaggio temporale che rendeva possibile l'aumento del salario, l'aumento del stipendio, veniva garantita la pensione, veniva garantito il lavoro, la continuità di quel lavoro, di quell'attività lavorativa, si era appunto sicuri, c'era un tempo stabilito per ogni cosa, magari il tempo era lungo, era lento, c'era della sofferenza, però si aveva la certezza di un determinato percorso. Oggi invece il capitalismo flessibile va più per scaglioni, va più per pezzi che durano poco e che cambiano, ma questo cambiamento, a differenza di prima, avviene non solo sempre più spesso, ma avviene sempre, avviene in continua, in completa disarmonia con quello che c'è stato prima. È per questo che io non riesco a avere, diciamo, una sorta di continuità narrativa che riesca a darmi un senso del mio percorso lavorativo. Oggi si parla di carriera proteiforme. Carriera proteiforme non significa nient'altro che l'individuo si pensa, cioè il lavoratore si pensa libero, si sente libero di cambiare, o viene costretto, si sente libero di cambiare il lavoro quando vuole, cioè quindi da manager, magari un mese dopo cambia e si reinventa completamente. Questa reinvenzione non è che sia così positiva il più delle volte, a meno che io non lo faccia non solo liberamente, ma lo faccia per un determinato motivo, per una progettazione che io sto facendo ben specifica. E più delle volte non è così.